Intanto inizio subito chiedendovi scusa, per due motivi. Il primo è perché le riflessioni che porterò oggi avrei voluto approfondirle di più, e ho visto che più scavavo più era un qualcosa di profondo, e quindi per me è solo l'inizio di un cammino, e quindi prendetela come riflessioni che magari possono incentivare a iniziare anche voi questo cammino sul tema che affronteremo oggi. La seconda è perché avrei voluto prepararmi di più in questo weekend, ma è stato un weekend in cui sono successe un po' di cose, tra cui la febbre è la cosa più piccola, ma umanamente è mancato un mio collega, lasciando un bambino di 12-9 anni, e per me è stata abbastanza tosta, perché era una persona buonissima, Miriam l'ha conosciuto, e quindi questa cosa mi ha provato parecchio, perché mercoledì era lavoro e venerdì mattina è mancato. E quindi è vero, ci avevano tutta una malattia intorno, e se vi capita pregate per questa famiglia, perché di persone con la sua etica del lavoro ne ho conosciute veramente, veramente, veramente poche. Che nonostante tutto, nonostante la malattia, lui era lì a lavorare per la scuola, quando nella scuola ci sono tanti che non fanno niente, è vero, ma ci sono tanti come lui che sollevano tutto un istituto. E per me personalmente è stata una grossa mancanza, e quindi avrei voluto affrontare di più e approfondire di più, quindi vi chiedo scusa per questo, perché bisogna farlo. Domenico, la famiglia Ollino, ha lasciato un bambino, un ragazzino di 12 anni e una bambina di 9. 14, ho sbagliato, vabbè, comunque. Ok. Allora, il tema di oggi, come avete visto fuori, il titolo è Solo lui adoro. L'adorazione è certo uno di quegli argomenti o dei temi che molte volte io personalmente ho sottovalutato o ho messo in un fantastico calderone che è la lode e l'adorazione, il praise and worship, Enrico. Si mettono sempre insieme, c'è lo stile musicale praise and worship della contemporary Christian music, e noi facciamo sempre un unico calderone, lode e adorazione, lode e adorazione, dobbiamo portare a Dio la lode e l'adorazione. E io mi sono fermato, ok, vorrei capire cos'è l'adorazione. Il tema di oggi è vorrei capire cos'è l'adorazione e come Dio mi chiede di adorare. E partiamo proprio da questa fusione di lode e adorazione, che proprio brevemente. La lode è un'azione che può scaturire in diversi modi in cui una persona ammira o elogia un'altra persona. Il 30 lode io personalmente sono riuscito a prenderlo due volte nella mia carriera scolastica, ed è stato un bel momento, perché vuol dire che hai fatto quello che dovevi fare al massimo e ancora qualcosa in più. Poi mia moglie è esagerata, è uscita con 110 lode, la solita persona che deve studiare dimostrare di sapere più di tutti, no, poverina. Però lei è uscita con 110 lode ed è qualcosa che quando lo ricevi, ho preso la lode. Oppure uscire con 100 lode dalla maturità, cioè sono tutte cose in cui la lode è un qualcosa che anche noi umani possiamo ricevere, che uomo può dare a uomo e uomo può dare verso Dio. Nell'ambito della fede la lode è un ringraziamento, una celebrazione, un'esaltazione di Dio e di quello che ha fatto. L'adorazione invece è qualcosa di diverso, soprattutto per noi credenti, e che vedremo più nel profondo dopo. Possiamo partire proprio dall'azione dell'adorazione, che è quella di prostrarsi. Quando nell'Apocalisse videro Gesù, caddero a terra. Quella è proprio dire la cosa che io ho di fronte è talmente grande, talmente ampia, talmente enorme che io non posso capire, che l'unica cosa che posso fare è prostrarmi e adorare la cosa che ho davanti. Ma come vedremo man mano, e come sto scoprendo man mano in queste mie riflessioni, non c'è solo una differenza lessicale o di gestualità. La grossa differenza che credo è che l'adorazione deve essere parte integrante della nostra vita in quanto credenti. Partiamo da una domanda molto semplice. Chi adorare? Può sembrare banale, ma banale non lo è. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Non ci sia in mezzo a te nessun Dio straniero, e non adorare un Dio straniero. Sono due passi che si trovano, un passo che si trova nell'Esodo e l'altro è un Salmo. E questi due passi ci ricordano che Dio è l'unica persona che noi dobbiamo e possiamo adorare. Non ci sono altre scappatoie, non ci sono altre cose che noi possiamo adorare. Altri soggetti a cui noi dovremmo portare adorazione non sono né previsti né contemplati da parte di Dio. Se l'adorazione vuol dire prostrarsi davanti a qualcosa, ovvero Dio, Dio ci dice che solo Lui è degno di questo nostro gesto, a discapito di tutto e di qualsiasi circostanza. Il passo in Esodo mette in chiaro che da una parte ci sono gli idoli e dall'altra parte c'è Dio. Non possono coesistere. Io non posso avere idoli e Dio allo stesso tempo. Ma idoli non sono le statue. Idoli non è qualcosa a cui noi ci inginocchiamo. Idoli che molte volte noi come cristiani evangelici pensiamo sia crocifisso, non è quello il senso che dà la Bibbia. Idoli vuol dire qualsiasi cosa che prende il posto di Dio, che può essere un'azione, che può essere un qualcosa, una persona. Qualsiasi cosa prenda il posto di Dio è un idolo. E quindi noi stiamo adorando quella cosa. E quando Dio dice tu non puoi avere nessun Dio straniero, ti sta dicendo tu non puoi avere una cosa che sia più importante di me. E in qualsiasi momento, chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, dalla fornace ardente e dalla tua mano, re. E anche se questo non accadesse, sappio, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro. Daniele qui non stava rischiando poco. Qui stava rischiando la vita. E la cosa meravigliosa, che io non so se avrei avuto il suo coraggio, è la frase che dice, anche se questo non accadesse. Daniele non stava dando per scontato che Dio l'avrebbe salvato. Era ben consapevole che la sua adorazione rivolta soltanto a Dio, e a non inchinarsi davanti a una statua, diceva, costi quel che costi, io adorerò soltanto Dio. Se Dio mi vorrà salvare, bene. Se Dio non mi vorrà salvare, bene. Ma io adorerò soltanto Dio. La Bibbia è chiara. Se io sono un credente, se siamo credenti, se abbiamo scelto questa strada, io posso adorare solo Dio. E nessun altro. In qualsiasi momento e istante della propria vita, anche a discapito di questa. Noi siamo chiamati, in quanto credenti, ad avere un unico Dio, a non avere idoli, a non avere cose o persone che possano prendere il posto di Dio. E se li avessimo, vorrebbe dire adorare qualcun altro. Ecco, io già su questa... quando sono arrivato a questo punto ho detto, Signore, allora se andiamo avanti così la vedo tragica, perché io a fine queste riflessioni non ci arrivo. Perché già arrivando a questa cosa qua, io purtroppo devo dire che nella mia vita ci sono delle cose che prendono il posto di Dio. Che possono essere delle cose positive, come dei peccati. Allora già mi viene a dire, allora io non sto adorando soltanto Dio. Chi possiamo adorare? Solo e unicamente Dio. C'è un passo che mi piace tantissimo, ma che è uno di quei passi, come diceva Dino, che sono talmente a volte criptici e usati in contesti forse magari non consoni, che si rischia di usarli male. Ed è un passo che mi fa molta paura, che è quello che si trova in Giovanni capitolo 4, del vero adoratore. La donna gli disse, «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse, «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete». Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Allora mi sono chiesto, quali sono questi adoratori? Qual è il vero adoratore? Chi è? E vorrei portarvi alcune osservazioni su questo passo. Noi adoriamo quello che conosciamo. Gesù ha detto, tu stai adorando qualcosa che non conosci, noi adoriamo qualcosa che conosciamo. Già lì c'è una grossa distinzione. Dobbiamo conoscere chi adoriamo. Può sembrare semplice, ma è così. Se vogliamo adorare Dio, dobbiamo conoscerlo. Non possiamo adorare, prostrarci davanti a qualcosa che non conosciamo, di cui la sua, quello che lui ha fatto per noi, non ha cambiato la nostra vita. È una conoscenza che va oltre l'esperienza. Non è soltanto, ah, adoro il Signore, no. Quello che conosciamo. Se noi non conosciamo Dio, se io, Luca Rigamonti, non conosco Dio, chi sto adorando? Non possiamo pensare di conoscere Dio se non passiamo del tempo a studiare il libro che ci mostra la sua immagine, seppur parziale. Se io voglio veramente adorare Dio, devo conoscere Dio. Devo conoscere chi sto adorando. La conoscenza di Dio non è un bignami che ho usato all'università e anche alle superiori. Non posso basarmi su un bignami, perché già la Bibbia è un bignami di quello che è Dio. Devo studiare la Bibbia, devo prenderla, devo sfogliarla, devo capire che cosa c'è scritto. Devo capire chi ho di fronte. Dio ci chiederà anche conto di come abbiamo speso il nostro tempo per la sua conoscenza. E questo mi fa molta paura. Che Dio mi dirà, io ti ho dato un tot di giorni di vita. Come li hai spesi? Quanto tempo hai dedicato alla mia conoscenza? Perché da lì parte tutto. Non parte dalla lode. Non parte dall'adorazione, non parte dal venire in chiesa. Tutte cose buone. Parte da quanto tempo io passo a conoscere Dio. Quanto tempo io passo e dedico alla conoscenza di Dio. La seconda parola è spirito. L'ho guardata in greco, non so come si pronuncia il greco, quindi evito di dirvelo, però c'è. Verrebbe subito da dire che spirito si intende quella parte emotiva, perché fa comodo. Perché tutti siamo emotivi, chi più, chi meno, siamo emotivi. Sì, c'è anche quella parte di emozione che significa vai oltre tutto. Cioè, hai di fronte Dio, non dovresti aver barriere. Dovresti dare totalmente la parte interiore di te, totalmente le tue emozioni, totalmente quella parte lì. Ma spirito indica anche questo, ma non solo. La parola spirito è la stessa che viene usata per Spirito Santo e Spirito di Dio. Allora lì c'è qualcosa di diverso. Allora forse spirito si intende che senza questo spirito non è possibile adorare. E in effetti è così. È tramite lo Spirito Santo che noi siamo dei veri adoratori. Se non ci fosse lo Spirito Santo, noi non potremmo adorare. Se lo Spirito di Dio non fosse in noi, noi non potremmo adorare. E quante volte ho ringraziato Dio per avere lo Spirito Santo? Poche. E invece dovremmo dire, grazie Signore, perché è proprio tramite lo Spirito che io posso adorarti, che io posso venire di fronte a te. E infatti è proprio con lo Spirito Santo, con le sue caratteristiche, che ci permette di avere un continuo e costante rapporto con Dio. È tramite Lui che Dio ci parla e ci guida. E senza di questo la nostra adorazione non potrebbe esistere. Senza una guida la nostra adorazione non potrebbe esistere. E anche Paolo, in Romani 8:26, ci ricorda che lo Spirito aiuta nella preghiera e intercede per noi. Le nostre preghiere non sarebbero gradite se non ci fosse lo Spirito Santo. Che magnifica opera che sta facendo lo Spirito in noi. E l'altra parola è verità. La parola verità può essere anche interpretata con svelamento, rivelazione e verità. Non possiamo adorare, come abbiamo già visto, Dio solo tramite la verità, una verità, e noi possiamo adorare Dio solo tramite una verità legata alla Bibbia. Abbiamo ricevuto, grazie a Dio, la rivelazione. E questa dovrebbe essere entrata in maniera... non mi viene la parola, scusate, ancora posso mi della febbre. Dovrebbe essere entrata in noi in maniera talmente devastante che dovrebbe aver cambiato la nostra vita. Abbiamo ricevuto, grazie a Gesù, la rivelazione più grande, quella che noi siamo creature di Dio, destinate alla morte, ma riscattate per mezzo della grazia. Ogni giorno, durante la nostra adorazione, dovremmo ricordarci di questo e di tutte le altre verità bibliche. In poche parole, Giovanni ci sta dicendo che se vogliamo adorare Dio, Dobbiamo conoscerlo e vivere quello che conosciamo. Dobbiamo sapere chi stiamo adorando, una conoscenza che ci è stata rivelata e che ora deve cambiare le nostre vite. Un'adorazione che si basa sullo Spirito, che passa attraverso lo Spirito, ed è basata sulle verità di quello che Dio ha rivelato e vive. Ci ha rivelato e viviamo. Avrei voluto prendere anche un altro passo, ma avevo paura di allungarmi troppo, che è il culto spirituale. Lo accennerò soltanto, ma è molto bello anche quel passo, perché non è il culto domenica dalle 10 alle 12, 12 e un quarto, a volte quando il predicatore è troppo lungo. Ma è un culto che dura dal lunedì mattina fino alla domenica. Un culto spirituale che è un sacrificio costante, un mettersi da parte per Dio. E allora forse la Bibbia ci sta dicendo che l'adorazione non è qualcosa strettamente legato alla domenica mattina, ma che è qualcosa che dovrebbe far parte della nostra vita ogni singolo istante. La lode e l'adorazione sono soltanto la punta dell'iceberg. Quello che si vede è tutto quello sotto. È quello sotto che dà sostanza all'iceberg. Se non ci fosse quello sotto, l'iceberg non ci sarebbe. Non ci sarebbe quella cosa che si vede fuori. Tutto il resto, una vita di adorazione, una vita che ha come scopo l'adorazione di Dio, è la parte grossa. Dio è contento della nostra adorazione comunitaria. È molto contento se però sotto c'è una vita di adorazione. Altrimenti del rito, Dio non se ne fa niente. Perché Dio non ha bisogno della nostra adorazione. Men che meno della nostra adorazione che va dalle 10 alle 12. Dio ha bisogno della mia adorazione totale, della mia vita di adorazione. Bisogno nel senso che fa bene a me, non che Dio ha bisogno, l'ho detto prima. Vedete, scusate se a volte mi incespico, ma i postumi dell'influenza sono bellissimi. E di solito quando c'è un argomento un po' di etica, un po' di come vivere la nostra vita, io vado a cercare di capire come Dio ha vissuto quell'argomento lì. Se parlo della preghiera vado a vedere come Dio ha pregato, se parlo del perdono o delle relazioni umane vado a vedere come Gesù si è interagito con le persone, come ha perdonato. E allora mi sono detto, e Gesù? Gesù ha adorato? Nei Vangeli ci vengono trasmesse, come ha detto oggi Isabella, molte cose della vita di Gesù, dalla sua nascita, alla sua morte, resurrezione. Ci vengono descritti stati d'animo, momenti di gioia, di tristezza, momenti in cui Gesù ha pregato e ha preso del tempo per stare con suo padre. Io non ho trovato dei passi in cui viene detto che Gesù adora. Allora c'è un problema. Potrebbe sporgere la domanda spontanea, ma Gesù che fa, adora se stesso? Un loop continuo, però Gesù ha pregato Dio, ha invocato Dio, ha preso del tempo per stare con Dio. Perché non c'è scritto in un passo in cui Gesù adorò? E la mia risposta a cui è data questa mancanza della Bibbia, che mancanza non è, è che la sua vita è stata l'adorazione massima che poteva dare a Dio. Non un momento, la sua vita è stata l'adorazione massima. Con l'Eucaristia Gesù ci dice fate questo in memoria di me. A Dio non ce l'ha ricordato oggi. Un momento in cui noi ci ricordiamo di quello che Gesù ha fatto per noi. Con il pane e il vino ricordiamo quello che Gesù ha fatto per noi, una riconciliazione creatore e creatura. Ma in un altro passo troviamo Gesù che lava i piedi ed è quello che vorrei vedere con voi. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché io lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. La chiave è, vi ho dato un esempio. Gesù con la sua vita ci ha dato l'esempio di adorazione più alta. Un'adorazione che parte dalla sua conoscenza e dalla sua mente. La tentazione del deserto, Gesù mostra che la Bibbia la sapeva, perché Satana lo attacca con la Bibbia, Gesù risponde con la Bibbia, una conoscenza di chi stava adorando nella sua vita. Che si spinge fino alle emozioni, l'empatia di Gesù è palese in tantissimi passi, è un modo in cui lui stava adorando, passata anche dalle relazioni che Gesù ha instaurato, la Samaritana, Zaccheo, andare oltre le apparenze, per arrivare a culmine nel Getsemani. il sia fatta la tua volontà, penso che non ci sia tanto da commentare. È una frase che, se dovessimo trovare un motto come credenti, penso che questo dovrebbe essere il nostro. Sia fatta la tua volontà. Credo che Gesù, che credo che questa sia la frase che più di tutte racchiude il significato della nostra adorazione. Gesù ha messo prima di tutto nella sua vita la volontà di Dio, ma era suo figlio. No, pienamente Dio, pienamente uomo. Come uomo ha messo come volontà massima quella che Dio gli aveva detto. La sua adorazione è stata un'adorazione totale. La sua vita, la sua scelta, il modo in cui si è relazionato con le persone intorno a lui, è adorazione. La croce, simbolo di pazzia e di morte, è adorazione. È stato un momento in cui Gesù ha adorato con la sua vita Dio. Come abbiamo detto prima. Perché Dio ci può chiedere anche quello. La risurrezione è stato il modo in cui, di nuovo, Gesù ha adorato Dio. Gesù non ha adorato in un momento specifico. Non ha mai smesso di adorare. Gesù non ha mai smesso di adorare dalla sua nascita alla sua risurrezione. E viene la parte più difficile, che io mi sono confrontato guardandomi allo specchio, come dice Giacomo, e non ho visto una bella immagine di me. Io sono un vero adoratore. Di fronte a tutte queste riflessioni mi è venuta naturale questa domanda. Perché in Giovanni c'è scritto che Dio cerca tali adoratori. Quindi se ci sono dei veri adoratori vuol dire che ci sono dei falsi adoratori. Se no la parola veri non l'avrebbe messa. E allora io sono un falso adoratore o sono un vero adoratore? Sto adorando Dio nella mia vita come Dio mi chiede? E se non lo sto facendo, cosa posso e cosa devo cambiare nella mia vita? La partenza, come abbiamo detto prima. Noi adoriamo ciò che conosciamo. La mia adorazione parte dalla Bibbia, parte da quello che so di Dio, parte dal rapporto con Dio. Se manca tutto questo, la risposta è semplice. E la dico a me. Io non sto adorando Dio. Se non passo del tempo a leggere la Bibbia ogni giorno, e mi ha fatto malissimo, non dico ogni giorno, a passare il tempo con Dio, che è in tante sfumature, tra cui la lettura, se io non dedico del tempo a Dio, io non sono un vero adoratore. Sono un adoratore della domenica mattina. Quanto tempo passo a studiare, meditare, a riflettere la parola di Dio? Quanto tempo passo a cercare Dio nella mia vita? Adorazione non è solo emozione, come abbiamo visto, ma è raziocinio, logica. E il raziocinio e la logica non si alimentano con le emozioni, si alimentano con i fatti. Chi ama la matematica ama i fatti. Se noi vogliamo conoscere la matematica, dobbiamo conoscere i fatti. Se vogliamo conoscere Dio, se vogliamo adorare Dio, dobbiamo conoscere Dio. Dio è al centro della mia vita? Proprio come Gesù ha adorato Dio in ogni momento della sua vita, con le sue scelte, con le sue relazioni, con i suoi obiettivi, anche a noi è chiesto di fare altrettanto. La mia vita sta adorando Dio? Io sto adorando Dio con il mio comportamento? Al lavoro, a scuola? Sono un buon studente? Sono un buon dipendente? Un buon datore di lavoro? Quello che Dio vorrebbe da me? Sto adorando Dio come padre e moglie? Sì, padre, sì, ho fatto padre, madre, moglie, sì, ho confuso, vabbè. Avete capito. Io, Luca, sto adorando Dio come padre di Gioele, come figlio di mio padre e come marito di Lorena? Sto adorando Dio nell'uso dei doni che mi ha dato o dei beni che mi ha dato? Sto adorando Dio nelle mie relazioni personali? Sto mettendo Dio al centro di tutto e innalzando Lui e non me? In poche parole, sto adorando Dio giorno per giorno? Non è facile, non è facile. E neanche per Gesù lo è stato, ma ci viene chiesto questo. Mi viene chiesto questo. Daniele non si chinò di fronte alla statua rischiando la morte. Daniele e i suoi amici rimasero fedeli nel mangiare solo quello che Dio diceva e finendo nella fornace o davanti ai leoni, non sapendo che Dio, se Dio li avrebbe salvati oppure no. Adorazione Ruth, e mi piace tantissimo, che nonostante avesse il diritto di avere una parte del cibo, lei lavora, lei spigola. Oppure Elimelech, che poteva far finta tranquillamente e prendersi Ruth come moglie, ma ha rispettato quello che Dio aveva imposto. Adorazione Neemia. E Neemia che di fronte a un problema agisce e si mette in gioco e chiede a Dio una mano. Adorazione Giobbe, che nonostante tutto e nonostante fosse arrabbiato con Dio, confida in Dio. Adorazione Abramo, che era disposto a sacrificare suo figlio. Il Vecchio Testamento è un continuo esempio di adorazione, di scelte che umanamente forse noi non avremmo fatto, ma che queste persone hanno fatto adorando Dio in quel momento. Io, Luca, sto adorando Dio ogni giorno? Adorare Dio vuol dire mettere Dio al centro di ogni cosa, non avere idoli, non avere altre cose che prendono il suo posto. Adorare Dio vuol dire chiedersi se Dio è contento di come sto gestendo la mia vita, chiedersi se Dio è contento dell'uomo, marito, figlio che sono diventato. Adorare vuol dire chiedersi se i miei doni che Dio mi ha dato, le mie capacità e sul lavoro mi sto comportando come Dio vuole, mettendo Lui al centro. Potete immaginare che finite queste due domande, ho detto, facciamo che ci predica qualcun altro su sta cosa, ma magari mi fai parlare di qualcosa un pochino più semplice. Per fortuna che c'è una cosa che noi possiamo fare con Dio, che è chiedere scusa. Io posso chiedere scusa a Dio per come ho gestito la mia vita fino adesso. Posso farlo. Ed è un dono della grazia, poter chiedere scusa a Dio. Sì, devo chiedere scusa a Dio perché nella mia vita non lo sto adorando come Lui vuole, non totalmente. E oggi devo chiedere scusa a Dio per come ho gestito fino ad oggi la mia vita, i miei doni, le mie relazioni, i miei beni. Devo chiedere scusa a Dio perché non sono stato un adoratore come Lui cerca. Ma per la grazia di Gesù e proprio per quella croce, simbolo di adorazione totale, io oggi posso chiedere scusa e ripartire. Tornare al vero cuore dell'adorazione, che è mettere Dio al centro di ogni cosa, mettere Dio sopra ogni cosa e lasciare a Dio l'ultima parola. Oggi abbiamo cantato due canti. Noi molte volte quando cantiamo non riflettiamo alle parole che diciamo. Secondo me è così, perché molte volte la musica è bella e uno si fa anche prendere. Oggi abbiamo cantato, e me lo sono segnato, quindi dopo metterlo lì in fondo io mi segnavo le cose. Abbiamo cantato, sei tu ciò che il mio cuore brama e voglio adorare te. Ora, l'abbiamo cantato. Da domani si vive? Proviamo a viverlo. Proviamo a mettere... A vivere nella nostra vita che Dio è l'unica cosa che noi vogliamo bramare. E poi abbiamo detto ti amo Dio e alzo la mia voce per adorarti, una bellissima metafora, ma dovrebbe essere ti amo Dio e alzo la mia vita per adorarti. Dovrebbe partire. Non so se c'è qualcosa davanti che non fa. Martina, vai avanti. Ah no, hai tolto il PowerPoint, ecco perché. Dio vede se tu sei un vero adoratore non da come canti in chiesa, e noi siamo molto bravi. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, oh. Ma da come vivi la tua vita prima di entrare in chiesa. Allora la domanda è, sono un vero adoratore? E vorrei fare con voi un canto che torna alla vera adorazione, in cui proprio nella... meno male che esistono questi canti in cui racchiudono quello che uno può vivere e passare, e dice proprio questo, io voglio tornare al cuore della vera adorazione, che riguarda te, Gesù, e nessun'altra cosa. E ti chiedo scusa per quello che ne ho fatto, perché riguarda soltanto te, Gesù. E se avete un po' di conoscenza di inglese, e se non l'avete, andate a vedere l'originale, che è mille volte meglio, e racchiude un po' i pensieri che io ho detto oggi. Spero veramente che noi possiamo tornare, io lo spero per me, al cuore della vera adorazione. E magari fra un anno non sarò sicuramente un vero adoratore, ma spero di aver fatto qualche cambiamento nella mia vita. E quindi possiamo fare questo canto insieme, invito magari il gruppo Lode che è rimasto a venire qua davanti, e poi passare un momento di preghiera in cui possiamo chiedere scusa a Dio, se magari non abbiamo gestito la vita come Lui vuole, e chiedere a Dio una mano, perché Dio ce la dà, per tornare al vero cuore dell'adorazione, che è Gesù. Signore, ti chiedo scusa perché non ti riesco ad adorare totalmente. Ti chiedo scusa perché nella mia vita ci sono degli idoli che prendono il tuo posto. Ti chiedo scusa perché tu non sei al primo posto. E io non voglio smettere di adorarti solo la domenica mattina o in quei momenti di canto. Io voglio adorarti ogni istante, ogni momento, ogni respiro della mia vita. Aiutami a tornare a vera adorazione. Aiutami a ripartire da te, da chi tu sei, da quello che tu hai fatto per me. E aiutami a essere un buon marito, padre, figlio, un buon lavoratore e un buon amministratore di quello che tu mi hai dato. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.